Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda Andrea l'Apostolo, secondo la tradizione, ha poi operato nell'attuale Grecia, soprattutto in Tracia e anche in Grecia, e la tradizione dice che è morto crocifisso a Patrasso. Questo ci induce anche a unirci e a pregare per le chiese dell'ortodossia greca.
Dalla lettera ai Romani, al capitolo 10, dal versetto 9 al versetto 18. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo, lo dice Isaia. Signore, chi ha creduto dopo aver ascoltato? Dunque, la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro, per tutta la terra è corsa la loro voce e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 4, i versetti dal 18 al 22. In quel tempo, mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore.
Mentre ascoltavo il Salmo mi sono detto: ecco uno degli esempi, clamoroso tra l'altro, di come la liturgia, della forza della liturgia e di come la liturgia estrapola i testi e li usa a seconda della, questo non solo la liturgia cristiana, anche la liturgia ebraica, e li usa a seconda degli echi o di una parte del testo che può servire. Il Salmo che abbiamo detto dice che senza parole, senza parlare, mentre invece quando si parla degli apostoli si parla che hanno parlato. Là si parla del sole, della luna e delle stelle che parlano, cioè annunciano la gloria di Dio senza parole. Però, siccome c'è scritto in tutta la terra si è diffusa la loro voce, che è la voce, questo serve. In tutta la terra si diffuse la loro voce, quindi si usa il Salmo. Questo vale anche per la prima lettura, in realtà, in modo un po' diverso. Però adesso non voglio parlare solo io. Anche la prima lettura, il testo bellissimo dei Romani, non riguarda gli Apostoli, benché molti lo interpretano così, e anche la liturgia, però questo magari dico dopo. È importante questo, perché dice anche la forza della liturgia. La liturgia è capace di celebrare senza rispettare totalmente il senso originario dei testi, può sfruttarli diversamente. Anche Paolo fa, beh, è una conferma, anche Paolo fa così, più chiaro di così, anche Paolo, per dimostrare quello che vuol dimostrare, cita il Salmo, che parla di altro di per sé. Il Salmo parla delle stelle, parla del sole, della luna e delle stelle, i quali non hanno voce, eppure parlano. Bene, a voi la parola.
Volevo dire che non è che il Salmo l'ha scelto i padri o chi ha fatto la liturgia, il Salmo lo applica Paolo agli Apostoli.
Bene.
Sì, no, voglio dire, non è che sia...
La prova in più.
Sì, una prova in più di come...
Di come si può usare la Bibbia in tanti modi.
Noi non lo facciamo più.
Vabbè, gli antichi non avevano problemi, anche Paolo per questo, anche i rabbini non hanno nessun problema a citare un testo fuori dal suo contesto. Beh, un'altra cosa è invece cercare di capire cosa voleva dire Isaia a quel tempo, questo è un altro discorso.
Una parola anch'io su questa lettera ai Romani, un'altra sul Vangelo. Io ero rimasto colpito adesso da quello che ha detto Giovanni all'inizio, mi sembra che sia comune, cioè dal pensiero che l'ascolto non riguardi, dice che l'ascolto riguarda la parola di Cristo, però pensavo che fosse un ascolto, visto che dopo viene citato questo Salmo, appunto, che è fuori contesto, come si diceva, che l'ascolto riguardi un po' tutta la scrittura, che è pensata come parola di Cristo, tutta la scrittura, tutta quanto, non solo l'annuncio della risurrezione del Signore, ma questo così era un mio pensiero, che allora sì che si può dire che il popolo di Israele ha ascoltato, cioè che ha udito l'annuncio, perché l'annuncio è in tutta la scrittura. L'altro pensiero riguardava invece il Vangelo. Mi colpiva alla lettura del Vangelo come Gesù chiama delle due coppie di fratelli, cioè come la chiamata del Signore ai suoi apostoli qui non è presentata come una chiamata a una persona isolata, ma all'interno di un nucleo familiare, all'interno di un rapporto familiare, e che quindi, come dire, tenga conto molto delle relazioni umane, dell'umanità, delle persone a cui è rivolta questa chiamata. D'altronde, se poi pensiamo anche al Vangelo di Giovanni, dove queste relazioni sono importantissime, perché Andrea poi incontra Pietro, suo fratello, e gli comunica di aver trovato il Signore, il Cristo. Filippo incontra Bartolomeo, e insomma, come il Vangelo è annunciato, d'altronde, quando, adesso pensavo un'altra cosa, forse molto liberamente, ma quando nel Vangelo di Luca Gesù dà il compito ai suoi discepoli di annunciare il Vangelo, dice di annunciare il Vangelo alla casa. Ecco, il saluto è rivolto alla casa e il Vangelo è annunciato alla casa intera. Sono tanti poi gli esempi anche negli Atti degli Apostoli in cui l'annuncio coinvolge tutta la casa.
Mi sembra che riceva una luce particolare il versetto all'inizio, perché i numeri qua sono piccolissimi, in cui si dice: chi con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Dicevo, riceve una luce particolare proprio dalla lezione di ieri, e perché cioè, si illuminano a vicenda questi versetti, perché qui Paolo sottolinea come la centralità nella fede della risurrezione, e ieri abbiamo visto queste azioni, queste scelte, queste posizioni prese per coprire la risurrezione di Gesù, per negarla, per nasconderla, e basta. Credo che sia infatti una responsabilità, poi mi viene da dire che è una responsabilità enorme, se per caso fosse giusta la mia impressione, che la Chiesa troppo poco sottolinea, annuncia, pone al centro il mistero glorioso della risurrezione di Gesù, al centro del suo annuncio.
Un brano parallelo nel Vangelo di Luca, capitolo 5, e ci dà, diciamo, una presentazione molto particolare della chiamata dei due fratelli e anche quindi di Andrea, fratello di Pietro. Si trovano naturalmente in un momento così molto pressati dalla folla. Gesù sale sulla barca di Pietro e, allontanatosi un po', ammaestra la folla. Poi, quando ebbe finito, dice l'Evangelista, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e getta le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Gesù non cede naturalmente anche dare delle rappresentazioni concrete di quello che sarà il futuro dei suoi chiamati. E effettivamente Pietro ha capito che il Signore era veramente colui che si trovava di fronte a lui, il Cristo, il mandato, e ha capito benissimo che seguendo lui avrebbe veramente fatto cose mirabili, poi naturalmente raggiungere quello che è l'incarico responsabile di dirigere la Chiesa.
Sottolineo una cosa di per sé ovvia e poi non riesco forse a stringere, cioè appunto essendo arrivati praticamente alla fine del Vangelo di Matteo, ritrovarsi oggi qui, no, fa una certa impressione, perché appunto qua siamo lungo il mare di Galilea e domani troveremo gli undici appunto in Galilea, perché il Signore gli ha detto: andate là, no? Ripartiamo da là, come dice il Papa oggi, insomma, in diversi momenti l'ha detto. E poi appunto questi due più due, quindi questi quattro, li ritroveremo anche lì, anche se non sono nominati in questo finale. E a quel punto lì appunto diventeranno pescatori di uomini, come qui è già annunciato. Ecco, allora mi fa impressione perché in mezzo c'è tutta una vita in qualche modo, questo che un pochino mi ha un po'... è anche una vita di fedeltà nel momento della riuscita e di tradimento nel momento della difficoltà del Signore. E anche domani qua si vedrà che non è che le cose vadano bene, no, perché dice credono, dubitano, lì non si capisce niente, solo per dire che oggi si vede questa grande freschezza del lasciare tutto e seguirlo, però poi la vita è lunga, la vita, insomma, questa sequela di questi 3 anni lunga e dura, e però il Signore va avanti, no, domani si vedrà, cioè questa missione è data a questa gente che nonostante tutto rimangono poveretti,
ecco, proprio, però lui va avanti, ecco, e questo mi sembra sì bello perché oggi si vede la freschezza, ma soprattutto mi sembra oggi si debba sottolineare questa chiamata del Signore che rimane irrevocabile, come dice altrove in un altro contesto.
Abbiamo ascoltato a mattutino al Crisostomo che per commentare questa festa in realtà prende il Vangelo di Giovanni, non è il Vangelo di Matteo. Nei sinottici Luca, prima Andrea ha già ricordato nella sua festa, ha già ricordato Luca che effettivamente è diverso, e Matteo e Marco sono molto stilizzati, quindi l'aspetto, io credo, teologico, cioè l'aspetto ascetico, l'aspetto della sequela è fondamentale nel modo in cui viene raccontato. Subito lo seguirono. Se stiamo a Giovanni, come ha fatto Crisostomo nell'omelia, noi vediamo un'altra storia dei rapporti, siamo al Giordano, per esempio Andrea è presentato come discepolo di Giovanni prima, non era uno che così faceva il pescatore semplicemente e si occupava solo del pesce. Insomma, erano gruppi, evidentemente, movimenti, gruppi messianici, eccetera, che attendevano, così viene presentato. Abbiamo trovato il Messia, ecco. Vabbè, questo è molto interessante. Nel racconto dei sinottici ho l'impressione che l'Evangelista voglia sottolineare la forza di Gesù, seguimi, e anche l'ubbidienza. Soprattutto forse, subito lo lasciarono il padre, è una specie di esempio per tutti quelli che leggono il Vangelo, a quel punto lì è diventato un esempio e quindi è stilizzato in questo modo, non è? Invece sulla prima lettura mi veniva da confermare per altra via quello che diceva Camillo. Dunque, se voi avete davanti, la tesi del capitolo decimo è al versetto 4, lo annuncio solo, dove non bisogna tradurre la fine, ma lo scopo, l'intenzione della legge è il Messia. Non bisogna pensare a Gesù, bisogna pensare al Messia. Paolo sta ragionando sulla Bibbia, non sta ragionando sul suo tempo. Lui vuol mostrare che lo scopo della legge è, e difatti dopo cita la legge, dicendo che nella legge c'è la giustizia che viene dalla legge, ma c'è anche la giustizia sempre nella legge che viene dalla fede e così via. Poi aggiunge i profeti e la conclusione poi di tutto è un po' sotto, è il testo che citava prima Camillo, il versetto 17. Dopo aver detto tutto, il problema è la traduzione che è un po' deviante. Dunque dice, la fede viene dal messaggio, acoi vuol dire messaggio, non vuol dire l'udito, non è l'organo dell'udito l'acoi. L'acoi è la capacità di ascolto, ma è soprattutto, molte volte, è ciò che si ascolta, il contenuto. Quindi Paolo vuol dire, la fede nel Messia venturo viene dal messaggio. E ha già parlato di quale messaggio? Isaia. Isaia 52-53, che è un testo centrale per noi, e aggiunge, e il messaggio riguarda il Messia, cioè l'interpretazione di Isaia 52-53 si riferisce al Messia per Paolo, è un testo messianico, perché potrebbe essere anche un'altra interpretazione, si parla del servo sofferente, eccetera, è un testo stupendo. Paolo conclude, ecco, naturalmente qui ci sono alcuni versetti che come eco si applicano agli apostoli facilmente, però Paolo non parla degli apostoli, vuole stabilire che se Israele ha creduto nel Messia, infatti Paolo ha creduto, è perché c'era già nella Torah e nei profeti. Altrimenti come avrebbero potuto credere in colui nel quale non avevano sentito? E come avrebbero potuto sentire? Non sta parlando degli apostoli, sta parlando di Isaia. Se il fatto che Israele abbia creduto, poi aggiunge che non tutto Israele ha creduto, e dice che anche quello è previsto. Ma lui sta parlando dell'Israele che ha creduto e dice come avrebbero potuto credere altrimenti. Quello che interessa Paolo è dire nella Torah e nei profeti è già previsto questo tipo di Messia, cioè un Messia che muore e risorge. Questo è quello che interessa Paolo, è già dentro nelle scritture ed è per questo che Israele ha creduto. E poi dopo aggiunge che non tutto Israele ha creduto, è un testo stupendo. Noi naturalmente l'eco di coloro che sono mandati eccetera, ma per Paolo si è diffuso in tutto il mondo al tempo di Isaia con tutta la diaspora, dappertutto si sa, tutto Israele sa, dovunque in tutto il mondo, che il Messia è fatto così, perché c'è scritto nelle scritture eccetera, ed è per questo che ha creduto. Paolo intende che Israele ha creduto e poi dopo aggiunge che non tutto ha creduto.